Di nuovo in studio con Inquieto dalle 10 e abbiamo parlato in queste settimane del porto dell'immobilismo che sembra caratterizzare questa fase, con la sola eccezione del trasporto delle macchine, che invece sembra essere al momento una buona opportunità. Sabato il Sul ha lanciato ancora una volta l'allarme su questo immobilismo e noi ieri abbiamo sentito in diretta Carmelo Cozza, un sindacalista del Sul, un esponente di primo piano del sindacato, e andiamo a risentire alcuni dei passaggi di questa intervista per tornare ad approfondire la questione relativa al porto di Gioia Tauro.
Stato dell'arte che siamo completamente fermi, perché quello che era stato previsto dall'accordo di programma quadro firmato a luglio nel 2016 è ancora solo sulla carta. Mi riferisco al bacino di carenaggio, ma anche il gateway ferroviario, che ancora attende di essere addirittura inaugurato, anche se i lavori stavano procedendo a una certa velocità. Mi riferisco alla piattaforma di riparazione dei container reefer, e qui stiamo parlando esclusivamente proprio del sistema porto. Ma la cosa è ferma anche all'esterno, perché quello che doveva sorgere come retroporto, quindi la logistica, la possibilità di attrarre nuove aziende affinché il porto potesse diventare centrale rispetto alla stessa Calabria, di questo non si è fatto nulla. Quindi il grido di allarme è forte, perché al momento rimangono esclusivamente dei proclami, però di effettivo c'è poco o nulla.
Uno degli elementi di parziale novità del vostro comunicato di ieri è proprio tra le ipotesi che voi mettete in campo per lo sviluppo di Gioia Tauro, vi è quella della vocazione agroalimentare del territorio, e quella è già nelle cose, e voi appunto dite si potrebbero trovare degli spazi proprio nel retroporto gioiese per impianti di trasformazione e distribuzione. Ma cosa potrebbe fare la politica per agevolare questo percorso?
Intanto appunto bisognerebbe catalizzare in un'unica regia tutte quelle che sono le risorse economiche a livello sia nazionale che europeo, perché sulla carta ci sono, però occorre un progetto unitario innanzitutto per poter valorizzare proprio quelle zone che sono nel retroporto. Mi riferisco a decine e decine di capannoni che sono ormai in stato di abbandono e quindi inutilizzati, potrebbero essere tranquillamente, anche con un provvedimento d'urgenza, requisiti e messi a disposizione di chi eventualmente vuole venire anche a fare agroalimentare qui a Gioia Tauro, perché un annetto e mezzo fa si era aperto un tavolo tecnico per tentare di mettere tutti insieme tutti i grandi le imprese dell'agroalimentare in Calabria e tentare di fare proprio su Gioia Tauro quantomeno un polo, inizialmente quantomeno un polo di distribuzione. Però noi dobbiamo pensare con una visione un po' più lunga, cioè a Gioia Tauro noi possiamo fare ben altro, possiamo davvero cominciare a fare industria e non soltanto a fare commercializzazione. Il porto deve servire proprio a questo, perché nel momento in cui tu hai un porto che è centrale a livello mondiale, quindi puoi approvvigionarti in maniera automatica di tutte le materie prime che ti servono, di tutti i semilavorati che ti servono, e poi avere il prodotto finito da poter reinviare tramite gli stessi vettori, quindi invadere tutti i mercati a livello mondiale, non si capisce perché in altri porti si riesce a fare e a Gioia Tauro no.
Un'altra delle analisi, intanto c'è da dire che più che altro io non credo che il problema di Gioia Tauro sia il requisire i capannoni, nel senso che purtroppo ce ne sono tanti, sì, che sono vuoti, ma non sembra in questo momento che ci sia tutta questa, diciamo, fila per venire a investire, ma ovviamente questa cosa è frutto del ragionamento che abbiamo fatto prima. Ma un'altra cosa che voi scrivete nel comunicato, che comunque è sicuramente da approfondire, è il fatto che sostanzialmente è MCT e decide di far scendere i volumi dei container movimentati a Gioia Tauro, perché di fatto li sposta su altri porti.
E questo è un'altra di quelle cose che non funzionano, perché a fronte di un ridimensionamento del personale ritenuto indispensabile da parte di Medicenter, poi corrisponde una diminuzione dei volumi. quindi forse quel personale serviva per movimentare i volumi che c'erano, e visto che non c'è più faccio scendere i volumi perché non ce la faccio a fare le movimentazioni che facevo prima. Secondo noi il problema è proprio questo, che purtroppo rispetto a quello che si era detto in tantissimi tavoli ministeriali, dove noi tutti come organizzazione sindacale avevamo presentato una piattaforma unitaria che doveva far ragionare l'azienda e il ministero per ridurre di gran lunga gli esuberi rispetto a quanto è stato fatto, purtroppo poi non ha avuto luogo per diversi motivi che non voglio sottolineare ancora, però la verità è che oggi Medcenter è per carenza di personale e per comunque carenza di mezzi, perché rispetto ai piani industriali non è stato fatto nessun riammodernamento dei mezzi e acquisto di nuovi mezzi. Oggi farebbe fatica a movimentare i volumi che movimentava invece fino a qualche mese fa. La politica su questo non è stata attenta e i risultati adesso cominciamo a vederli.
Quindi da una parte la politica che non incalza MCT, però c'è qualcosa che mi sfugge di questo ragionamento. Quale sarebbe il vantaggio per MCT? Cioè l'idea sarebbe quindi quella sul lungo periodo di abbandonare Gioia Tauro o no? Se no quale sarebbe il vantaggio per MCT di non incrementare i traffici e comunque di fare la politica che lei ha appena detto?
Il problema è che non ci sia un piano di investimenti tale da poter garantire il rilancio del terminal. Le analisi che avevamo fatto è che non basterebbero 40-50 milioni di euro per rilanciare in maniera concreta il porto, perché occorrerebbe innanzitutto acquistare quantomeno una ventina di nuovi carrelli, proprio di carrelli di terra, per riuscire ad effettuare le movimentazioni, e questo non è stato fatto. E non dimentichiamo che ci sono alcune gru, almeno quattro, che sono ferme ormai da anni, e che revampare, come dicono loro, cioè rimettere a nuovo, sembra che tecnicamente non sia neanche così possibile, quindi occorrerebbe acquistare nuove gru per poter movimentare volumi di rispetto.
Quindi in questo momento Gioia Tauro non sarebbe più neanche pronta dal punto di vista delle infrastrutture, diciamo più che delle infrastrutture, dei macchinari a movimentare
a meno che il management di Medcenter, e il management di Medcenter c'è anche a Ponte di mezzo, perché non dimentichiamo che c'è questo cortocircuito strano ma comunque importante all'interno del gruppo Concep, in cui a Gioia Tauro c'è un solo cliente che nello stesso tempo è azionista, secondo me anche di maggioranza, perché comunque ha sulla carta il 50% delle azioni, ma sicuramente comanda, visto che decide e può decidere in qualsiasi momento i volumi che si movimentano a Gioia Tauro. Quindi se non viene fuori un piano nei prossimi mesi, un piano serio di investimenti, io ritengo che il porto di Gioia Tauro sia destinato sicuramente a un grossissimo ridimensionamento nel corso degli anni.
Un'altra cosa davvero strana di questa dinamica, e torneremo ad Aponte, a MSC, che una delle vie d'uscita ipotizzate per sbloccare soprattutto a livello di posti di lavoro la situazione al porto di Gioia Tauro è quella del bacino di carenaggio, ma anche in quel caso sostanzialmente lo Stato si è rivolto di nuovo ad Aponte chiedendogli la disponibilità a prendere questo ipotetico nuovo bacino di carenaggio in gestione, di utilizzarlo per lo più per la manutenzione delle sue navi. Quindi ancora una volta Gioia Tauro dipenderebbe da una sola azienda.
No, il discorso è che comunque a Ponte, rispetto a un eventuale partnership sul bacino di carenaggio, si è tirato indietro fin dall'inizio. Quindi la cosa che ha detto chiaramente a Ponte: voi fate il bacino di carenaggio, lo ha detto chiaramente sia regione che autorità portuale, io poi manderò le mie navi, cioè vi garantisco la riparazione delle mie navi.
Però, sostanzialmente i soldi metteteli voi, grosso modo.
Esatto, i soldi li mettete voi, poi io vi mando le navi per ripararle, se mi conviene. Se poi facciamo le tariffe giuste affinché a me convenga ripararle a Gioia Tauro oppure continuare a ripararle in Sudafrica o in Sud America. Questo bisogna vederlo. È chiaro che anche in questo caso a Ponte non fa nessun investimento sul piano di catenaggio e quindi su Gioia Tauro. Al momento, da quando MSC è subentrata all'interno del terminal, da quando MSC è subentrata all'interno del porto, la verità è che gli investimenti davvero ci sono con il contagocce.
Ogni qualvolta io sento un sindacalista in radio, qualcuno che si occupa ovviamente di porto, la domanda che faccio è sempre la stessa: ma qualcuno di voi ha notizie del presidente dell'autorità di sistema? Faccio un breve riepilogo per i nostri ascoltatori. Lo dico sempre: fine del 2016 il commissario dell'autorità portuale di Gioia Tauro convoca i giornalisti sostanzialmente per salutarli perché il suo mandato sta praticamente per finire. Ci sarebbe dovuta essere alle porte la nomina del presidente dell'autorità di sistema. L'autorità di sistema, lo ripetiamo sempre a favore dei nostri ascoltatori, è un'autorità più grande rispetto all'autorità portuale, frutto di una riforma in cui Gioia Tauro praticamente andava a inglobare anche una parte dei porti siciliani. Qualche mese fa il ministro Delrio ha indicato con un comunicato quale presidente dell'autorità di sistema avrebbe indicato, quale ce l'ha messa in una nota, però poi di formale non c'è stato nulla, l'attuale assessore Russo. Da lì però si è persa ogni notizia di questo presidente dell'autorità di sistema. Allora sono due domande: uno, se voi da fonte sindacale avete qualche notizia su questa dinamica, e soprattutto, al di là del lavoro sicuramente positivo che Agostinelli, e io riconosco in tanti, ha fatto e probabilmente sta continuando a fare, non è sicuramente un segno di debolezza per un porto come quello di Gioia Tauro vivere una situazione di impasse così lunga?
Sì, è una cosa grave, tenuto conto che siamo a fine legislatura, e quindi se la decisione da parte di Del Rio non viene nei prossimi mesi, cioè nei prossimi giorni addirittura, io credo che Gioia Tauro rimarrà senza presidente all'autorità portuale, senza nulla togliere, come hai detto tu poco fa, da Agostinelli, che ha lavorato e sta lavorando in maniera davvero professionale e alacremente, tant'è vero che sotto di lui è sorta l'Agenzia per il Lavoro Portuale, che non era facile far nascere in così poco tempo. Agostinelli si è impegnato molto in prima persona con i suoi tecnici affinché questo potesse avvenire, però è chiaro che a Gioia Tauro serve un presidente per dare un impulso diverso e per prendere decisioni di lungo periodo che Agostinelli in questo momento, secondo me, non è che non è in grado di prendere, ma probabilmente non vuole nemmeno lui prendere, perché sa che il suo mandato è a termine. Il problema grosso della nomina del presidente dell'autorità portuale sta nel contrasto che si è venuto a creare con Messina. Questo è il discorso. Quindi l'indicazione iniziale di Del Rio si è andata a scontrare con probabilmente con altri tipi di indicazioni che vengono dalla Regione Sicilia, che non ha digerito fin dall'inizio il discorso dell'accorpamento dell'autorità di sistema. Onestamente, per come la vedo io, un errore di fondo era già stato fatto, nel senso che accorpare Messina a Gioia Tauro comunque diventava un grosso ibrido. Bisognava piuttosto tentare, cioè avere un'autorità portuale che governasse tutti i porti calabresi e lasciare alla Sicilia una sua autorità di sistema. Volerli mettere insieme sta creando questo grosso problema di natura politica su Gioia Tauro, che sarà difficile gestione, perché non penso nemmeno che Del Rio nei prossimi mesi si prenderà la responsabilità di, soprattutto perché siamo in periodo elettorale, di nominare un presidente diciamo così, di preferenza calabrese piuttosto che siciliana, rischiando di inficiare o in Sicilia o in Calabria un possibile risultato elettorale. Secondo me le cose rimarranno così, ed è grave, fino alla nuova legislatura.
L'unico elemento positivo delle ultime settimane è probabilmente l'aumento della movimentazione delle automobili con i contratti fatti con la FCA. È un mercato che sembra poter avere delle buone prospettive. Come si può assecondare questo andamento?
Beh, sicuramente intanto agevolando a TGT, Autoterminal Gioia Tauro, in quelle che sono state le richieste per quanto riguarda i nuovi spazi, per quanto riguarda la possibilità di avere nuove posizioni per allocare le autovetture e anche la richiesta di avere un altro binario per la movimentazione. Bisogna a questo punto fare in modo che tutte le richieste, visto che c'è un mercato che si sta aprendo su Gioia Tauro e che da quello che leggevo riguarderà anche le macchine della Volkswagen che verranno qui a Gioia Tauro per essere perché il software venga riprogrammato, bisogna creare tutte le condizioni affinché possano lavorare tranquillamente, che possano appunto a questo punto anche dare sfogo a una parte di quell'occupazione che si è perduta con i licenziamenti operati da Medicenter. Quindi in un'ottica di diversificazione è importante che ci sia un terminalista che faccia altro rispetto ai contenitori, perché apre una nuova prospettiva al porto di cui in questo momento ha estremamente bisogno.
Ed era una parte dell'intervista che abbiamo mandato in onda ieri, mandata in onda anche oggi ovviamente, ma registrata ieri in diretta con Carmelo Cozza, dirigente del SUL. Con lui abbiamo parlato dell'attuale situazione all'interno del porto di Gioia Tauro, con i suoi con le sue poche al momento potenzialità, purtroppo, nonostante anzi con le sue grandi potenzialità e con le sue purtroppo poche potenzialità raggiunte. Era Carmelo Cozza, inquieto dalle 10, prosegue tra poco.